Buonasera a tutti dalla redazione leccese di Radio Bandiera Nera. Come sempre trasmettiamo dal bancone del nostro pub da Scirocco, cui è preso anche il nome della nostra rubrica, appunto Avvento di Scirocco. Oggi, come dicevamo, è la terza puntata. Stiamo seguendo, per chi ha ascoltato anche le precedenti puntate, un filo logico che collega diciamo la storia del Salento all'aspetto geografico di questa terra. Nella prima puntata, appunto, abbiamo parlato di figure quali Ernesto Alvino e Tito Schipa, nonché diciamo, anche di altri aspetti, quali ad esempio quelli culinari, per chi ci avesse ascoltato, insomma, sa a cosa mi sto riferendo. Senza tralasciare anche, per dire così, un aspetto politico e comunitario relativo appunto a questo ambito. Nella seconda puntata invece abbiamo trattato la figura di Walter Spedicato, appunto un personaggio, per chi non lo sapesse, che nasce a Novoli nel 1947 e che è legato comunque a questa terra. Poi appunto diventò il fondatore di questa posizione. Il podcast comunque lo troverete sul sito di Radio Bandiera Nera, e se voleste ascoltarlo, insomma, lì abbiamo fatto una bella disamina su questa figura. Oggi invece parleremo della Grande Guerra, già che comunque ci troviamo in prossimità del 24 maggio. E delle figure salentine legate alla Grande Guerra. Il Salento comunque ha pagato un tributo caro, così come tutte le altre diciamo, province d'Italia, insomma, quanto a sacrificio dei propri uomini, insomma, in questo episodio, che comunque no, è il punto più alto della nostra storia millenaria. Per quanto comunque riguarda l'eroismo e tutta un'altra serie di aspetti che noi sappiamo, quindi parleremo di questo. Ve ne renderete conto, insomma, dal fatto che nella locandina abbiamo voluto mettere il monumento ai caduti situato comunque a Lecce, una foto comunque un po' datata, difficile da reperire nel web. Che abbiamo voluto appunto inserire come sfondo di questa puntata, che crediamo che sia fortemente, diciamo, contestuale, no? Rispetto a quello che stiamo per dire. Il Salento, come si diceva, appunto, ha dato un grossissimo contributo in questa grande guerra, e ci sono anche delle personalità, insomma, che hanno lasciato memorandum, che comunque hanno scritto e di cui ricorderemo comunque la storia nel prosieguo di questa puntata. Grande Guerra, appunto, che abbiamo detto, è stata celebrata si celebra nella data del 24 maggio, è istituzionalmente comunque riconosciuta, anche se riteniamo, no, come sempre, che non le sia data la giusta importanza che le si dovrebbe, per quello che comunque è un avvenimento che ha unito veramente l'Italia da nord a sud. Quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di ricordarla con ogni anno, diciamo, le posizioni di fiori, manifestazioni di qualsiasi tipo e quant'altro, perché riteniamo, insomma, che sia importante riportare, no, in auge, o comunque diciamo, riprendere determinati concetti che sovente sono dimenticati dei più.
Finita la battaglia, fu chiesto inutilmente, nessun per te può. bestie di fucili, anime e corpi in riga, i fanti non son vivi, la morte di freddo con i suoi miasmi, li strinse a mille tra le ossute braccia, li rese incorrogibili fantasmi, ne disperdeva fin l'ultima traccia. Soldato ignoto e tu, nei meandri del destino, ossa senza piastrino, eroi senza medaglia, non esistevi più, finita la battaglia, tua madre inutilmente, tra i morti intatti cercò l'assente. Stelvio al mare, lo sguardo resto fisso, si doveva passare, e la chioda da scarpa vi passava, dritto l'imperio, carfa rozza rozza, pizzo nel piave sacro che arrossava, sangue nemico tratto gozza gozza. Soldato ignoto e tu, dai meandri del destino, or brilla il tuo piastrino, freggiato dalla palma, è solo la tua salma che è rivolta d'oriente, da Roma può rispondere presente, da Roma può rispondere presente, da Roma può rispondere presente.
Dunque, come si diceva, il Salento, che allora riprendeva anche il territorio di Brindisi, ha versato un tributo importante per quanto riguarda il sacrificio appunto dei suoi uomini, degli studi locali comunque basati sulla consultazione dell'archivio di Stato locale, parlano di circa 13.000 uomini deceduti nella guerra nazionale che dura appunto dal 1915 al 1918, e gli stessi studi hanno analizzato in maniera diciamo scientifica e possiamo dire anche inedita quelli che fossero comunque degli aspetti relativi alla cosiddetta chiamata alle armi. Infatti si parla di diciamo giovani, cioè che fossero arruolabili giovani che avessero compiuto il 18° anno di età, che appunto avessero ricevuto il riconoscimento di abile e arruolato, era appunto la certificazione tra molte virgolette, insomma, che quella persona fosse pronta a partire sul fronte. E questa, diciamo, questo riconoscimento segnava un po' l'inizio che era il percorso militare dei giovani in buona salute. Poi c'era un altro grado che appunto era quello di ripetibile, che ne spostava soltanto diciamo, i termini un po' più avanti dell'arruolabilità. La categoria dei renitenti, cioè le persone appunto che erano riluttanti allo svolgimento del servizio di leva. E poi ovviamente c'era tutta una serie di caratteristiche fisiche che bisognava in un certo senso comunque mantenere, ad esempio 1,50 m di altezza, il compimento, come abbiamo detto prima, del 18° anno di età, eccetera eccetera. Ad onor del vero bisogna dire che il territorio salentino ha risposto molto bene alla chiamata alle armi, no? Per difendere comunque la propria patria, nonostante non fosse un territorio all'interno del quale comunque ci fossero dei fronti particolari, insomma, comunque il Salento rispose molto bene proprio in virtù di quello spirito nazionale che legava tutti gli abitanti della nostra nazione. Seppur comunque vi fossero delle divisioni in un certo senso territoriali molto più accentuate rispetto a quelle di oggi. E nonostante comunque queste divisioni territoriali campanilistiche, per chi ha ascoltato comunque la prima puntata sa a cosa ci stiamo riferendo. C'era uno spirito nazionale che davvero univa gli uomini di questo lembo di terra con tutti quelli del resto d'Italia, no? Ad esempio conosciamo Greco Razio, un combattente nativo di Martignano, un paese dell'Eccese, che fu decorato della medaglia di bronzo al valor militare perché spontaneamente offertosi, collocò dei tubi esplosivi per la distruzione del reticolato nemico, ma nella difficile impresa cadde colpito a morte. Oppure Domenico Della Giorgia, nativo di San Cesare di Lecce, iscritto nei ruoli matricolari del comune di Galatina, che, cito testualmente, fu decorato di medaglia d'argento al valor militare perché ferito nell'assalto alle trincee nemiche e consigliato dal suo ufficiale a ritirarsi per lesioni gravi, lui volle restare al posto di combattimento, affermando che il suo braccio fosse ancora valido e seguitando a dare nell'azione bell'esempio ai compagni finché venne nuovamente ferito e mortalmente colpito. Quindi, cioè, ci rendiamo conto, insomma, che parliamo di uomini che davvero, spinti da questo onor patrio, no? Per una guerra che sarebbe dovuta essere una guerra lampo, diedero la loro vita con atti eroici. No, abbiamo visto Domenico Della Giorgia, insomma, di San Cesario, che disse: no, il mio braccio sta bene, e nonostante questo, appunto, lui continuò a combattere e poi cadde ferito, insomma, cadde, anzi, morì in questo combattimento. Sono tutti, diciamo, nomi di soldati, insomma, della terra d'Otranto che si sono appunto distinti, abbiamo detto, per eroismo e valore sul fronte italiano dell'Isonzo, del Pasubio, del Monte San Michele, insomma, di tutti appunto quei fronti attivi durante la Prima Guerra Mondiale, e che sono stati appunto oggetto di studio in questi anni. Dobbiamo dire anche per fortuna, perché altrimenti sarebbero stati completamente dimenticati. E io, diciamo, no, opinione a margine, ritengo che debbano essere, oltre che oggetto di studio, anche oggetto di approfondimento, per capire proprio lo spirito e anche, diciamo, l'umore, di questi soldati, in una guerra, no? Così importante per la nostra Italia.
Tutti uguali, che verità e giustizia non la trovi sui giornali, che ogni cosa bella ci fa anche stare male, che la legge della strada porta un prezzo da pagare. Come fosse una canzone, i fratelli tutti uniti urleranno il tuo nome. Tanto sembra non finire, ma poi arriva primavera. Se non siete la galera, non saremo libertà. Tanto sembra non finire, ma poi arriva primavera. Se non siete la galera, non saremo libertà. Libertà.
La canzone che avete appena ascoltato era Libertà dei Fantasmi del Passato e a dispetto di quanto si possa pensare, comunque davvero questa canzone coincide tantissimo con il tema che stiamo trattando, perché la libertà in un certo senso possiamo dire, anzi non in un certo senso, ma possiamo dire e sottoscrivere che ci sia stata in qualche modo regalata, donata, che qualcuno magari no, possa eccepire questa cosa qui. E, tornando al nostro argomento, stiamo parlando dell'apporto salentino alla Grande Guerra e in generale della Grande Guerra, no? Dei sentimenti patriottici che unirono comunque l'Italia intera. Un'Italia che comunque era reduce del mito del Risorgimento, no? Con le battaglie combattute, diciamo, con poche migliaia di uomini, con grandi manovre, comunque codici cavallereschi, tintinnio di sciabole, insomma, tutte queste, diciamo, questi simbolismi, diciamo, questi simboli, anzi, molto, molto importanti, che poi appunto hanno avuto un seguito con la prima guerra mondiale, che ha conosciuto naturalmente diciamo un movimento di uomini molto maggiore naturalmente rispetto al Risorgimento, no? Quindi era una guerra che si presentava come una guerra totale di massa, mettiamola così, contrapposta alle guerre d'élite del secolo precedente. Il numero appunto di mobilitati era estremamente superiore, parliamo di milioni di uomini che vestirono il grigio verde, che furono appunto invitati a combattere in posti che non avevano mai visto. Infatti, no, si usa moltissimo, diciamo anche nel nostro ambiente, ma non solo, no, dire che appunto furono mobilità di uomini che sostanzialmente parlavano dialetti diversi e che si trovavano nella stessa trincea. Quindi c'era proprio questa unità che andava oltre gli steccati, diciamo, campanilistici. Quindi, ad esempio, si poteva trovare il fante del Salento che combatteva con, che ne so, il contadino veneto, con l'artigiano siciliano, con il toscano. Ed era forse, anzi, non forse, era davvero la prima occasione in cui l'Italia stava forgiando gli italiani diciamo, dei decenni successivi, no? Che appunto creava una sorta di unità di intenti, non soltanto appunto unità geografica, ma un'unità di intenti, una comunanza di valori, diciamo, di eroismo che non conosceva assolutamente confini. Quindi tornando un attimo sul locale, già che comunque in questa trasmissione ci piace molto spaziare tra argomenti di respiro nazionale, quindi in questo caso la Grande Guerra e figure che diciamo, hanno lasciato il segno nel Salento, tornando sul locale, appunto, possiamo annoverare altre figure oltre a quelle che citavamo prima, no? Come ad esempio Gaetano Salvemini. Gaetano Salvemini credeva nell'interventismo tra virgolette democratico. Lui era un ex esponente socialista del Molfettese, originario di Molfetta, e credeva in quell'irredentismo patriottico di matrice risorgimentale che appunto no, doveva unire in un certo senso il popolo italiano. Proprio lui lo vedeva in contrapposizione al conservatorismo autoritario diciamo degli imperi centrali e al suo fianco possiamo annoverare anche altre figure come ad esempio Antonio De Viti De Marco oppure Tommaso Fiore. Secondo il primo, in un certo senso, la sconfitta del militarismo prussiano sarebbe, diciamo, in un certo senso significato, no? Il rilancio della, tra virgolette, democrazia in Italia, rendendo possibile comunque in ambito economico la vittoria del liberismo e dell'antiprotezionismo. Mentre invece, secondo Tommaso Fiore, scusate il gioco di parole, insomma, l'interventismo aveva invece un carattere di ascendenza sia sociale sia interiore, quindi qualcosa di un po' più spirituale rispetto a quanto diciamo, credeva Antonio De Viti De Marco. Quindi figure, possiamo constatare assolutamente eterogenee da un punto di vista, diciamo, politico, ma tutte unite da diciamo, un unico comune denominatore, che era quello dell'interventismo, cioè era quello di partire, quindi spinti da questa, diciamo, forza patriottica, era quello di partire e quindi unire l'Italia, che a quanto pare, insomma, no, in quella circostanza era assolutamente frazionata e assolutamente, diciamo, disunita. E quindi questa fu la migliore occasione per
Gesto,
questa era fino all'ultimo degli 00 Alpha, canzone per quanto mi riguarda tra le più significative dell'ambiente, per quanto attiene, diciamo, no, a tutta una simbologia che sta dietro all'eroismo, alle gesta di chi ha dato qualcosa alla nostra nazione. No, parla dice a un certo punto, fino all'ultimo mio gesto, oltre l'ultimo soldato, fino all'ultimo sorriso, oltre l'ultimo respiro. Quasi appunto come, no, per dire, non esiste nulla di più valoroso del donare la propria vita per qualcosa di più grande, che in questo caso, cioè nella Grande Guerra, fu la libertà di una nazione, come dicevamo prima. E nella nostra regione comunque non mancavano anche testate giornalistiche fortemente diciamo interventiste, che spingevano comunque per l'intervento del nostro popolo nella Grande Guerra. E uno dei più importanti era il cosiddetto Corriere delle Puglie. Ma oltre ad esserci comunque anche giornali che spingevano per l'entrata in guerra, c'erano anche diciamo, no, diversi episodi che in qualche modo coinvolsero la Puglia. Il primo di cui vi parliamo è la costruzione di un idroscalo a Cagnano Varano, il cosiddetto idroscalo del Gargano, quindi siamo nel Foggiano. Io prima di questa puntata, ve lo dico onestamente, non conoscevo assolutamente né il comune né tantomeno la presenza di questo idroscalo, però appunto fu reso demaniale per contrastare comunque l'attacco dell'impero austro-ungarico diciamo in questo spazio di terra. Anche perché da un punto di vista strategico diciamo, ci si trova in una posizione baricentrica tra Ancona comunque e il resto del sud Italia, insomma, non che appunto ci si affaccia sul Mediterraneo, quindi sappiamo, insomma, quanto fosse importante la presenza di questo idroscalo, che peraltro dalle notizie che, diciamo, che abbiamo reperito sul web, pare che sia stato diciamo ultimamente anche riaperto, perché è stato per tanti anni in disuso o comunque dimenticato, come tante altre cose. E proprio nella città del Gargano, in particolar modo Manfredonia, fu questa cosa, non la sapevo neanche io prima di trovarla su internet, Manfredonia fu oggetto dei bombardamenti da parte delle navi austriache. Parliamo dell'alba del 24 maggio 1915. In quell'occasione la stazione ferroviaria di Manfredonia fu colpita da oltre 100 bombe. L'episodio è ricordato da due lapidi che sono poste all'interno di questa appunto stazione, e l'altra nel corso principale. Quello stesso giorno un'altra città pugliese, Barletta, fu investita dai bombardamenti austriaci. In questa occasione persero la vita diverse persone. Sempre Bari, sempre nel barese, vediamo che anche la città di Bari, il 31 maggio 1915, quindi qualche giorno dopo i bombardamenti a Manfredonia e a Barletta, anche Bari fu colpita dai bombardamenti aerei. Quindi in questo caso invece perse la vita un ragazzino di 14 anni. Spostandoci ancora più a sud, invece Brindisi fu logisticamente importante, perché fu scelta come base militare della Marina italiana per un'operazione di soccorso alle forze armate serbe. E arrivando quindi al nostro territorio, quindi parliamo un attimo prima di Taranto, perché anche Taranto fu importante, in quanto nel 1917 su una nave da guerra francese passò da Taranto la famiglia reale greca, capeggiata dal sovrano Costantino I. E avvicinandoci comunque nel nostro territorio, un altro evento degno di nota è la battaglia del canale di Otranto. Questo però lo conoscevamo, a differenza di quelli precedenti, fosse anche per una questione di vicinanza territoriale. Comunque la battaglia del canale di Otranto fu uno scontro che si tenne tra il 14 e il 15 maggio del 1917, e fu addirittura la più grande battaglia navale che si combatté nell'Adriatico nel corso della Prima Guerra Mondiale, in conseguenza comunque di un tentativo, sempre dell'esercito austro-ungarico, di forzare il blocco del canale di Otranto che impediva alla marina nemica di uscire dall'Adriatico e quindi accedere al Mar Mediterraneo che, come dicevamo, rappresentava comunque un punto strategico. Questa invece è la scaglia dei DDT, della prima canzone dell'omonimo album. Come avrete ben capito, insomma, parla di Enrico Toti, che credo che sia una, anzi forse la figura più rappresentativa della Grande Guerra, no? Enrico Toti era appena 14enne, comunque si arruolò nella Regia Marina, poi a causa di un grave incidente che gli costò l'amputazione della gamba sinistra fu costretto comunque a congedarsi e nonostante la grave menomazione lui non si scoraggiò, anzi comunque andò avanti per, diciamo, indirizzando la vita su altri interessi. Nonostante questo, lui comunque partì volontario per il fronte, rendendosi utile, raccogliendo comunque i fucili austriaci e le loro munizioni, ma appunto al momento del bisogno lui fu in trincea e fu ferito la prima volta, lui continuò a lottare, incidendosi con militoni, fu ferito una seconda volta, poi una terza volta e poi cadde lanciando al nemico la sua cruccia. Con cui comunque sopperiva alla sua menomazione gridando io non muoro. E fu, diciamo, si rese, no, davvero si ammantò di gloria, una gloria che oggi ancora ricordiamo. Infatti nella concessione della medaglia d'oro al valor militare fu scritto, no, che volontario, quantunque privo della gamba sinistra, dopo aver reso importanti servizi, lui si lanciava ardidamente sulla trincea nemica, continuando a combattere con ardore, quantunque già 2 volte ferito. Colpito a morte da un terzo proiettile, con esaltazione eroica lanciava al nemico la cruccia e spirava baciando il piumetto, con stoicismo degno di quell'anima altamente italiana. Monfalcone, 6 agosto 1916. 16, quindi cioè, innanzi a questa, diciamo, a cotanto coraggio e a tanto eroismo, non possiamo, no, che non ricordare non soltanto Enrico Toti, ma tutti coloro i quali, diciamo, poco più di 100 anni fa hanno fatto la storia della nostra nazione. Perché dico questo? Perché come Enrico Todi c'erano anche tantissimi salentini, tantissimi leccesi, ma non solo, tantissimi pugliesi, che lasciando le proprie famiglie, talvolta anche in situazioni di difficoltà, no? Perché diciamo, una buona parte dei soldati erano contadini, insomma, ed erano la forza, diciamo così, fisica della propria famiglia, e nonostante questo, loro comunque per questo spirito di servizio per la propria nazione, no, come dicevamo prima, per Salvemini, per questa voglia di veramente unire l'Italia, lasciavano tutto, giovanissimi, come Enrico Toti, ad esempio, e partivano. Noi, diciamo, ciò che possiamo fare con molta umiltà, davanti a tutto questo, è ricordarli ogni anno, ma non soltanto il 24 maggio. Non soltanto il 4 novembre, ricordarli in ogni occasione e in ogni circostanza si reputi opportuna. Noi no, ogni tanto abbiamo fatto anche qui a Scirocco diversi incontri formativi, li riprenderemo sicuramente in seguito, perché è bene approfondire le figure della propria città, perché si conosca diciamo, no, la storia. Il valore dei propri caduti. E in questa circostanza noi ricordiamo il valore non di un caduto, ma sicuramente di una personalità di spicco del nostro territorio, in particolar modo di Taurisano, che è Antonio Santo Quintino Preite, classe 1890, figlio di piccoli proprietari terrieri, famoso perché ha lasciato un memorandum carico di pietas e di emotività di quei giorni. Antonio Santo Quintino Preite, appunto, fu richiamato alle armi nel maggio del 1915. Lui era, comunque cioè, era comunque istruito, aveva la terza elementare, che per quel periodo, diciamo, era come l'attuale laurea. E il 12 agosto fu chiamato sul fronte e assegnato alla terza compagnia del suo reggimento, prima squadra del secondo plotone. Lui fu mandato nella zona operativa del Carso, in Friuli, quindi nella frontiera con l'Austria e la Slovenia, dove appunto si verificarono, come tutti sappiamo, gli scontri più rabbiosi e cruenti della guerra. E grazie anche alla sua qualifica, diciamo, di terza elementare, fu promosso sergente, quindi lui prende parte a numerose azioni e combattimenti da vicino di con nemico. Gli capita spesso di uccidere, gli capita di, come emerge dai suoi racconti, di soccorrere i commilitoni e talvolta anche vederseli morire tra le braccia. Fu ferito più volte, visitò diversi ospedali d'Italia, l'ultimo fu l'ospedale Argento di Lecce, e infatti il suo memorandum, quello di cui parlavamo prima, si conclude proprio nell'ospedale Argento di Lecce. Nel suo racconto ricorrono moltissimi nomi di militari e di luoghi, quindi quando ci sarà l'occasione vi consiglio di darne una lettura per capire, come dicevamo prima, la carica, no? Che questi racconti possono dare. Le memorie di Preite sono assolutamente fuori da ogni giudizio radicale. Lui ha una visione abbastanza, cioè lui racconta una visione, anzi, abbastanza plastica della guerra, senza nessun, diciamo, fine né personale né politico, anche se ad onor del vero lui a quanto pare non era molto entusiasta di partire sul fronte, ma lo fece lo stesso, e anzi lui combatté in modo veramente valoroso. E lui, appunto, in questi scritti esprime un'umanità a livello diciamo esistenziale, molto privo di malizia, di politicità, di retorica e di sentimenti negativi. Lui provava pietas per tutti, a volte anche nei confronti del nemico, che si limita a apostrofare come austriaco. Quindi questo sicuramente è anche un altro personaggio da approfondire, che ebbe la lucidità di raccontare la guerra. Una guerra, ripeto, cruenta, una guerra in cui si partiva soltanto per amor patrio, perché se si parte sapendo di non dover più tornare tra le braccia dei propri familiari, lo si fa soltanto appunto per qualcosa di molto più alto rispetto alla gloria personale che è la.
Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore. Tremi ora la perduta gente, davanti alla santa teppa che riprende una nazione. Onore ai caduti e porta le bare alle madri. Storie d'altri tempi scritte in dogmi secolari. Lascia un solco come il sangue che esce nei capillari. Accende un fuoco che risplende nei pugni oculari. La mia stella illumina la strada da seguire in questi giorni. Alla conquista di altri mondi. La bandiera in alto ti ricorda perché lotti. Libriamo schiette e sogni a punto di Xiaomi. Guidato dalla voce dello spirito marziale. Ritrovo in me la luce nella voglia di lottare. Riscopro ora chi sono, dove vado e cosa ero. Risorge in me la forza dello spirito guerriero. Guidato dalla voce dello spirito marziale. Ritrovo in me la luce nella voglia di lottare. Riscopro ora chi sono, dove vado e cosa ero. Risorge in me la forza dello spirito guerriero. Affonda le tue lame lacerando l'orizzonte. Risplende l'occhio lucido, il sudore sulla fronte. La santa teppa avanza con lo scudo ed armi pronte. Una marcia inesorabile che invade l'Acheronte. Lo sguardo sanguinario fisso verso i tuoi nemici. Lo spirito risorge dalle ceneri come fenici. La vittoria ci appartiene, il mantra è veni vidi vici. E il tuo destino ce l'ha scritto nelle cicatrici. La carica veloce impatta con il suono, squarciando il cielo come un fulmine nel sereno. La rabbia che ora brucia in ogni singolo uomo. Sprigionerà la forza dello spirito guerriero. 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 Sprigionerà la forza dello spirito guerriero.
Questo era Spirito Guerriero dei Taurus, un pezzo inedito che non troverete su YouTube, però la trovate nella nostra trasmissione, già che abbiamo questo canale preferenziale. Io ho chiesto ai ragazzi di indicarmi una canzone che fosse comunque consona all'argomento e loro appunto mi hanno mandato questa girandomi anche il testo. E il testo infatti a un certo punto dice: Onore ai caduti e porta le bare alle madri, storie d'altri tempi scritte in dogmi secolari. Lascia un solco come il sangue che esce dai capillari e accende un fuoco che risplende nei bulbi oculari. Quindi è una canzone solamente consona all'argomento che stiamo trattando oggi. Spero insomma che quanto prima, come dicevamo nella prima puntata, insomma, sarà disponibile il CD dei Taurus, so che ci stanno lavorando e noi lo attendiamo tutti con ansia. Passando al successivo argomento, facciamo un piccolo cenno storico e anche in un certo senso spirituale sul monumento dei caduti che abbiamo a Lecce, il monumento più rappresentativo della città, in cui è appunto raffigurata la Dea Vittoria, che in qualche modo sta a significare la resa incondizionata dell'impero austro-ungarico e diciamo, l'esaltazione dei confini che furono conquistati anche con il sangue dei migliori figli d'Italia. Dea Vittoria, che appunto è una dea romana, la corrispondente dea Niche diciamo, degli dei romani, che accompagnava l'esercito in battaglia, decretandone comunque il trionfo. E questa dea, appunto, risiede sul monumento dei caduti. Piccola parentesi, già che comunque ci piace anche scendere nel concreto, ultimamente mi pare che fosse il 29 aprile, lo ricordo perché era il giorno della morte di Sergio Ramelli, in cui ricorre l'anniversario della morte di Sergio Ramelli, ci siamo resi conto che mancava la bandiera proprio in prossimità del monumento dei caduti. Guardate voi, no? Quanto disinteresse da parte delle istituzioni, chissà da quanto tempo non era lì quella bandiera. Quindi noi ci siamo armati di pazienza e di senso del dovere, siamo andati lì con una scala e abbiamo deciso di issarla come era giusto che fosse. Poi magicamente qualche giorno dopo è ricomparsa la bandiera, ne sarà messa una più grande ed è stata messa in cima a quest'asta. Ma va benissimo così, purché comunque si ricordi no, tutto ciò che ci siamo detti fino ad ora e purché si dia il giusto tributo anche a quei tanti salentini. Mi pare che siano 200 quelli indicati sul monumento dei caduti, quei tanti quindi salentini. Che hanno, ma non solo salentini, anche italiani naturalmente, che hanno versato il sangue per scrivere i confini di questa nazione. Quindi abbiamo voluto dare questo piccolo segnale, oltre che alle istituzioni, anche alla cittadinanza, perché no, si desse quell'importanza, quella giusta importanza per coloro i quali hanno combattuto, diciamo, sui nostri confini, sul Piave, sul Carso, sul Grappa, e che oggi comunque sono stancamente ricordati dalle istituzioni quasi fosse praticamente un peso, tranne che nelle semplici occasioni di rito, come ad esempio il 4 novembre o il 24 maggio. Giusto perché deve essere svolto il compitino. Noi non siamo questo, noi non svolgiamo alcun compitino, noi facciamo ciò che reputiamo sia importante per una formazione politica, spirituale e anche storica.
Strappami o te all'anima che langue, ridammi sale, ferro dentro al sangue, rifammi solo fegato che arde, più aspri nervi, dammi il membra sale, e accanto cupa della mitraglia, vieni e riscagliami nella battaglia, e accanto cupa della mitraglia, vieni e riscagliami nella battaglia. La il colore aspro delle mie piaghe, scorgo solamente sangue d'ombre vaghe, il dolore è un morso freddo che mi assale, dalla pietra chiara un fumo scuro sale. Dalla pietra chiara un fumo scuro sale. L'anima mia è rossa come il mio pugnale, bianca come candida spuma di mare, verde come il prato che l'aurora baglia. Ma il mio cuore è nero e vuole la battaglia. Il mio cuore è nero e vuole la battaglia.
Sul Piave, ci vuol raccontare com'erano questi combattimenti?
E noi all'assalto dovevamo proprio, quando dice pronti via, a noi il comandante e il capitano e poi i tenenti, de subalterni ufficiali e tutti noi col pugnale in mano oppure in bocca, in bocca.
Perché dovevate
In bocca
nuotare
perché si doveva prendere la bomba la bomba a mano. Che poi per l'assalto non era la SIP.
Questa era la testimonianza di, dell'ardito Gino Minucci, caporale degli arditi Gino Minucci. Gli fu fatta quando lui aveva 98 anni nel 1998. Abbiamo deciso di inserirla in questa trasmissione anche perché riteniamo che sia importante ascoltare delle voci di chi quella guerra l'ha fatta, quali fossero i sentimenti, no, di quando si doveva partire in battaglia. Quindi crediamo, così giusto anche per avviarci verso la fine di questa puntata, che oggi il compito che ha ogni singolo militante, ma non anche ogni singolo militante, crediamo forse ogni italiano, no? Sia quello di innanzitutto iniziare a essere curiosi anche dei caduti della propria terra. Noi abbiamo sfruttato questa occasione di RBN per documentarci, insomma, su le varie figure che sono partite sul fronte. Come vi abbiamo detto, insomma, ci sono state tante occasioni di conoscere anche avvenimenti di cui non eravamo assolutamente al corrente. Quindi è sicuramente il minimo che ogni militante possa fare, e quindi non soltanto il militante ma anche ogni italiano possa fare, quello di conoscere innanzitutto il contesto della Grande Guerra, di conoscere l'eroismo che ne è derivato dalla Prima Guerra Mondiale, conoscere gli avvenimenti storici più importanti e nell'occasione anche conoscere il proprio monumento dei caduti, la storia del monumento dei caduti. Ce n'è uno in quasi ogni comune in Italia. Ricordare non soltanto come dicevamo, il 24 maggio o il 4 novembre, altrimenti saremmo delle istituzioni, ma ricordare sempre. Noi ad esempio quasi ogni anno abbiamo ricordato al Sacrario Militare di Bari, con una bella, un bel corteo fatto dai militanti di Casa Pound e non solo. Siamo comunque venuti a conoscenza di tante cose che non sapevamo. Abbiamo anche un anno fatto una sorta di capatina al museo che sta in prossimità del cimitero, quindi diciamo anche quella presenza ha una carica emotiva molto, molto forte, e soprattutto possiamo, insomma, garantire a tutti che si torna sicuramente più leggeri e probabilmente anche più carichi, perché probabilmente ogni tanto dobbiamo ricordarci che forse un po' quello spirito deve essere portato nella nostra attività quotidiana. Detto questo, noi vi salutiamo, speriamo che questa puntata sia stata interessante per tutti. Vi aspettiamo giovedì prossimo con una nuova puntata di RBN Vento di Scirocco. Non vi diremo neanche in questo caso il contenuto della puntata. Ci piace farvi aspettare, farvi stare sulle spine.
Ma solo un po' di terra per cui combatterai, tu che difendi ancora una bandiera, perché nel cuore hai una fede vera. Ragazzo dell'Europa dai bei capelli biondi, erede di un passato di sangue e fedeltà, si è caduto il muro ma poco sai cambiato, e adesso il tuo futuro chi lo deciderà? Ragazzo dell'Europa che vivi sulla strada, il fiore dei tuoi anni dietro una barricata, la terra dei tuoi avi reclama libertà, se le strisce un giorno scaccerà. Ragazzo che hai per simbolo una croce cerchiata,
impiegata, né all'invasore russo, né a quello americano, perché ami il mio coraggio, non il mio denaro. Ragazzo di Berlino, ragazzo di Belfast, ragazzo londinese, ragazzo di Roma, ragazzo di Parigi, ragazzo di Madrid, ragazzo dell'Europa, non può finire qui, non può finire qui, non può finire. Finire.